Ben ritrovati a tutto, tutte e a tutte questo nuovo caffè militante.
Oh, panino, anche focaccia.
Buona la focaccia.
Al netto del mio amore per la focaccia, il tema di oggi è particolare. Mi sono andato a cercare nella storia, nell'asse del tempo, quello che può essere il nesso fra cibo e innesco rivoluzionario. E ovviamente ho trovato una carrellata di robe interessantissima. Ovviamente, se volete proporre un tema o supportare questi sforzi, potete farlo attraverso un messaggio diretto in Instagram, militanzagrafica@gmail.com, oppure fare una piccola donazioncina, piccolina, attraverso Patreon. Grazie a chi lo farà.
Ah, e fra l'altro grazie per gli ascolti che continuano a crescere, anche follower, insomma, grazie!
Ok, stop. Cominciamo perché mi sta venendo fame. Cominciamo con quello che è questo podcast, ovvero sia il cibo e le rivoluzioni. Proviamoci, via! Il nesso fra cibo e rivoluzione, da dove possiamo cominciare? Cominciamo col dire che il cibo rappresenta di per sé una fotografia importante della classe sociale nel quale tu ti trovi, del quale appartieni. E non soltanto possedimenti, case o tutto quello che è, magari attrezzature e così via. Proprio il cibo rappresenta la fotografia del tuo status in quel momento. E al netto di carestie, mancanze e così via dovute ad agenti esterni, le principali rivoluzioni o comunque inneschi, diciamo, cibari, ok, per poi far partire motti rivoluzionari e rivolte, deriva sempre non da una casistica di tipo naturale, ma sì, c'entrano i governanti. I casus bellis sono sempre due: o il prezzo o la quantità barra qualità del cibo di per sé. Se dovessimo iniziare la nostra narrazione fin dalla notte dei tempi, dovremmo addirittura partire, almeno a livello, diciamo, della nostra penisola, da quelle che sono le guerre servili. Le guerre servili sono dei motti e delle rivolte, ok, popolari all'interno dell'impero romano, ovviamente comandate da chi, appunto, servili, appunto, da quelli che erano considerati dei servi, degli schiavi.
C'è da dire che ce ne furono tre, d'accordo, di queste guerre servili, tra cui una comandata, l'ultima, la più famosa, da Spartaco. Ci hanno fatto anche un sacco di serie TV, cose varie.
Detto questo, tutti finirono ammazzati, trucidati, crocifissi, insomma, non è che si cambia molto la situazione, ecco. Se dobbiamo iniziare a fare un balzo in avanti per iniziare a entrare anche nell'era moderna, consideriamola quella più a fianco a noi in questo momento, la prima che vi vado a citare è la Francia, e vado subito, tra l'altro, a distruggere, diciamo, una leggenda, ecco. La leggenda è all'interno di quelli che sono gli antifatti alla Rivoluzione Francese, e di una frase in particolare data, ok, come autorato a Maria Antonietta, ed è la seguente:
se non hanno più pane, che mangino brioche.
Ovviamente questa frase fa riferimento a dei motti contadini in assenza di pane, d'accordo, e Maria Antonietta, nella sua bellissima veste, appunto, da regnante, diede questo consiglio. Sì, certo, anche un cappuccino magari. Questa frase fu data in autorato a Maria Antonietta, ok, nell'anno 1741, da un certo Rousseau, nel libro sesto delle Confessioni. Ma c'è un ma. Allora, intanto, per cominciare, Maria Antonietta è nata nel 1755, sarebbe giunta in Francia soltanto nel 1770, quindi già le date non combaciano. In realtà, per essere proprio precisi, parrebbe che questa frase sia stata detta, appunto, pronunciata in realtà da Maria Teresa d'Austria, infanta di Spagna e moglie di Luigi XIV. Ma in realtà, torniamo in Italia e andiamo nel 1540 con la guerra del sale. Questo è interessante. In quegli anni Paolo III, Papa Paolo III, al termine della guerra si pigliò Perugia, d'accordo, che perse proprio la sua autonomia, e non contento decise di mettere, d'accordo, una tassa molto molto forte proprio sul sale. Il sale, oltre a conservare, è anche un importantissimo elemento all'interno, per esempio, della panificazione del pane e di tanto altro ancora. I perugini, abbastanza incazzati, ok, anche tramite la famiglia Baglioni presente all'interno della città, decisero di partire con una rivolta nei confronti dello Stato Pontificio, che rispose, ovviamente, come sempre, in maniera molto educata, con un bel assedio, con un sacco di colpi di cannone, uccidendo e distruggendo un sacco di cose.
Sì,
la tradizione vuole che poi i perugini, comunque, anche persa la loro autonomia ancora una volta, reagissero boicottando proprio il sale, d'accordo, non inserendolo, non mettendolo più all'interno dell'impasto del pane. Da lì proprio il pane insipido, senza sale. Anche se qui si parla di mezza leggenda, non leggenda, insomma, qua gli storici, boh, non sono molto d'accordo. Altra rivolta collegata al cibo è la rivolta di Masaniello. Siamo a fine maggio del 1647, quando a Palermo la popolazione insorse, d'accordo, per andare contro a quella che era la cosiddetta gabella sui frutti. La gabella sui frutti non era nient'altro che
una tassazione aggiuntiva proprio sui frutti e sulla verdura, d'accordo, nel più generale dei termini, che era particolarmente odiata anche perché faceva proprio riferimento a quelli che erano i prodotti contadini, quindi delle classi contadine. Insomma, Palermo scoppiò un gran merdone, d'accordo, tant'è che però la città di Napoli, guardando proprio Palermo, disse: ma chi siamo noi da meno di Palermo? Nel frattempo, mentre queste voci iniziavano a girare all'interno della città di Napoli, addirittura ci fu uno spoiler dell'aumento anche dell'imposta sul vino.
Vino!
Ok, capite? Cioè, imposta sulla frutta e la verdura e mo sul vino? No, così non va bene. E qui salta fuori la figura di Tommaso Aniello d'Amalfi, anche detto Masaniello, giovanissimo pescatore di 24 o 27 anni a seconda delle fonti, che proprio fece da capopopolo nei confronti dei ricchi, dei padroni e di quelli che erano i duca presenti all'interno della città di Napoli. E fu così che al motto morte al malgoverno iniziarono le insurrezioni nella città di Napoli. Insurrezioni che portarono un sacco di arresti e un sacco di morti proprio fra i vicoli e fra le strade del capoluogo campano. Ma tutte le fonti poi convergono verso un fatto in particolare, ovvero sia siamo in un mercato della città di Napoli e ci sono dei tumulti, ci sono delle scorrerie da parte della gente che cerca di attaccare sia i soldati sia i cavalieri, ma soprattutto cerca di saccheggiare proprio perché ha fame. Diomede Carafa, duca di Maddaloni, ok, accorre al mercato illudendosi di poter riportare insomma l'ordine anche solo con la sua presenza, d'accordo? Ma gli fu risposto picche, anzi abbiamo pure la citazione: voi avete posto le gabelle e voi le levate, altrimenti semo risoluti tagliare a pezzi tutti voi e tutta la nobiltà e poner fuoco a spianare tutte le case dei cavalieri et nobili. Beh, mi sembra molto preciso cosa volevano fare. Nei giorni seguenti moltissimi carcerati furono liberati, le pagnotte di pane bianco e di buona qualità furono vendute a prezzo politico, mentre le case di vari esattori, famosi magari per essere molto duri, d'accordo, furono assalite, d'accordo, e i cronisti contemporanei rimasero colpiti da un dato in particolare, ovvero sia che la folla, sia di uomini che di donne, non andava a rubare gli oggetti privilegiati e i vestiari di queste persone, come da comando da ordini di Masaniello, ma andarono invece a colpire quali? I guadagni, ok, che avevano fatto spremendo come delle rape il popolo. Insomma, questa rivolta, d'accordo, di Masaniello sta andando alla grande, no?
Ah, lì!
E parrebbe che stia andando davvero tutto bene, dato che le imposte tornarono ad essere quelle dei tempi di Carlo V, quindi bella lì, grande Masaniello e grandi tutto e tutte i napoletani e le napoletane. Yee! Ok, Masaniello finì malissimo, perché poi fu assassinato il 16 luglio 1647 da alcuni individui proprio al soldo del vicere spagnolo. Ma alla fine, Masaniello passò a miglior vita. Ma se c'è una città centrale delle rivolte del pane, quindi del cibo come motti rivoltosi e rivoluzionari, è sicuramente Milano. Cominciamo dal 1628, tra l'altro ne parla anche Alessandro Manzoni all'interno del suo libro I Promessi Sposi, dei cosiddetti assalti ai forni. Che stava succedendo? Fondamentalmente la commissione milanese nominata dal governatore decide di andare a fare un ulteriore rincaro sul prezzo del pane, ok? Un'altra volta viene toccato, come vedete, il prezzo, tra l'altro di materiale anche a volte di scarsissima qualità e quantità. Ovviamente anche qui la folla si arrabbia tantissimo e il casus belli, diciamo, almeno raccontato dallo stesso Manzoni, è che in una mattina, proprio poco dopo questa decisione da parte della commissione milanese, un garzone che trasportava pane viene aggredito, d'accordo, proprio per rubargli ovviamente il pane. C'è un piccolo problema di tattica e strategia però, perché la folla si incazza verso i forni e i fornai, quindi assalta in realtà parte del popolo stesso, d'accordo? Infatti c'è una citazione all'interno di questo parte dei Promessi Sposi che fa più o meno capire come la pensava anche lo stesso Manzoni e quali erano le informazioni dell'epoca. Ma se conciano così tutti i forni, dove vogliamo fare il pane? Nei pozzi? E qui è il buon senso del contadino, no? Che condanna. Perché bisogna attaccare i forni, bisogna attaccare i padroni. Ma chiaramente il principale fatto all'interno della città di Milano, e non solo, avvenne all'incirca alla fine dell'Ottocento, 1898, con i moti di Milano. Lì si unisce, oltre alla carestia e ai prezzi esagerati del cibo, anche una scarsità di lavoro, d'accordo? Beh, direi un mix veramente esplosivo. Furono tre giornate in quel dell'inizio di maggio 1898, i moti di Milano, appunto, che furono assolutamente sedati nel sangue, nella brutalità del generale. generale Bava. La sua brutalità fu talmente brutale, d'accordo, che ancora oggi si ricorda e si dice, tra virgolette, nell'enologismo, i cannoni di Bava, proprio per dare il simbolo di questa insensata repressione attuata da questo generale. Il bilancio fu devastante, d'accordo, perché andò ad opprimere scioperi e varie proteste di piazza e di strada, d'accordo, con 81 morti, 450 feriti, arresti fra politici dei tempi, giornalisti, insomma una repressione folle. La repressione così sanguigna di Bava fu addirittura premiata dall'allora, ok, re d'Italia Umberto I, che lo decorò per queste grandi azioni. Complimenti.
Sì, sì, certo. Sì, sì. Il 29 luglio 1900, ok, il militante anarchico Gaetano Bresci colpirà a morte proprio Umberto I per vindicare i morti di Milano, dei morti di Milano.
Beh, che dire, buon appetito e al prossimo caffè!